Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Noi siamo stati tutti creati nell'immagine di Dio. Dio, l'infinito creatore, Dio che sa tutto, Dio che è onnipotente, pieno di maestà e di gloria. E Dio ci ha creati nella sua immagine in modo che possiamo avere la più grande benedizione possibile, quello di essere in rapporto con Dio. Cioè, tutti gli animali, noi assomigliamo gli animali, ma gli animali non sono stati creati nell'immagine di Dio e non possono essere in rapporto con Dio, ma noi sì. Però, da quando Adamo ha scelto di peccare, il peccato ci ha separato da Dio. Siamo stati creati nell'immagine di Dio e non c'è nulla di più grande che essere in rapporto con Dio, ma il nostro peccato ci separa da Dio, ci separa dalla vera vita. Allora, alla luce di questo, qual è il dono più grande in assoluto? Che cosa può dare vero valore alla vita? È solo una cosa, ed è di essere riconciliati con Dio, essere perdonati e riconciliati con Dio, per poter stare in un rapporto vero, personale con Dio per ora e per tutta l'eternità. Questo è quello che è la vita. Nella Bibbia, essere in rapporto con Dio viene chiamato, fra l'altro, conoscere Dio. Conoscere Dio. Per esempio in Giovanni 17, quello che viene chiamato la preghiera sacerdotale, Gesù pregando come il nostro grande sommo sacerdote, appena prima di essere arrestato e andare alla croce, e Gesù pregava questo, versetto 3, vi leggo. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, è Gesù Cristo che tu hai mandato. La vita eterna è di veramente conoscere Dio. E si conosce Dio tramite Gesù Cristo, Dio incarnato. Nulla è paragonabile a conoscere Dio. Allora, qui bisogna farci una domanda importante. Come si arriva a conoscere Dio? Ad essere veramente in comunione con Gesù Cristo che ci fa essere in comunione con il Padre? La risposta è molto semplice. Per conoscere Gesù Cristo, per avere i benefici eterni della conoscenza di Cristo, bisogna essere in Cristo. È un termine biblico, in Cristo, che troviamo ripetutamente decine di volte nel Nuovo Testamento, essere in Cristo, in Lui, che descrive la posizione di chi è coperto con la giustizia di Cristo, chi è unito a Cristo nel battesimo dello Spirito. Quando Dio salva, battezza nello Spirito. Questo è lo battesimo dello Spirito Santo. Battezza, lo Spirito Santo, battezza quella persona in Cristo, viene unito a Cristo, in modo che la morte di Cristo conta come la sua. Il suo peccato viene pagato in Cristo. E la giustizia di Dio passa a coprire quella persona. E quella persona è in Cristo. E così, perdonato, riconciliato, può stare con Dio per tutta l'eternità. Ed è in Cristo. Non è una cosa, un documento che tengo in tasca. È la vita. Leggo quello che Paolo dice dalla sua vita, che è quello di ogni vero credente. In Galati 2:20, Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non c'è nulla nella vita che è minimamente paragonabile ad essere veramente trovati in Gesù Cristo e riconoscere questo. Come possiamo essere trovati in Cristo? E come posso riconoscere questo per godere questo ruolo? È possibile essere sposato e non vedere i benefici di essere sposato? È possibile? Non capire le benedizioni che hai nel coniuge? È possibile? Uff! È possibile avere figli e non riconoscere il privilegio di avere figli? È possibile? È possibile avere la vista e non rendersi conto dell'immensità di questo dono? E noi potremo andare avanti. Noi possiamo avere una benedizione, ma non vedere quella benedizione. E se questo è grave nei rapporti umani, e lo è, quanto di più è grave se noi non riconosciamo cosa vuol dire essere in Cristo. Cioè, possiamo vivere una vita da cane non perché non abbiamo motivi di gioire, perché non stiamo vedendo il motivo che abbiamo di gioire. Allora, vogliamo riprendere il nostro studio di Filippesi e siamo arrivati al capitolo 3. E l'Apostolo Paolo, che ho appena letto quello che aveva detto lui in Galati 2, l'Apostolo Paolo parla. Abbiamo letto prima, abbiamo studiato nei sermoni precedenti che lui aveva considerato tutto quello che gli era importante come spazzatura, perché capiva il valore di Cristo e non voleva concorrenza nel suo cuore. Non voleva concorrenza nel cuore. Quindi Paolo parla adesso di tutto quello che gli era importante prima, importantissimo, e come la vedeva adesso. Leggo Filippesi 3, da 7 a 9. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Per guadagnare Cristo, per essere trovato in Lui, per godere il fatto di essere in Cristo, Paolo aveva rinunciato a tutto, aveva considerato una scelta, aveva considerato tutto come tanta spazzatura. Cioè, prima, un giorno considerava tutto questo come un tesoro. Adesso che ha visto Cristo, ha considerato, no, per me ora quello è spazzatura, è una scelta. Tutto questo per essere trovato in Cristo, per vedere quello che era e aveva in Cristo, per vedere la giustizia che aveva in Cristo, non cercando una giustizia propria. Visto che siamo peccatori e Dio è santo, per poter essere riconciliati con Dio abbiamo bisogno della giustizia che è disponibile solamente in Gesù Cristo. Paolo sapeva che non poteva mai arrivare ad essere giustificati per proprio merito. Egli sapeva che non poteva mai arrivare a conoscere Cristo, ad essere trovato in Cristo per mezzo delle sue buone opere. Non poteva mai raggiungere una giustizia sufficiente per guadagnare Cristo. Per questo Paolo aveva rinunciato a tutto quello in cui prima aveva cercato di avere qualche merito suo. È molto importante capire questo. È impossibile solo aggiungere Cristo a quello con cui cercavamo la nostra giustizia, in cui cercavamo il nostro valore. Non si può. Non si può continuare a raggrapparci a quello che, in cui cercavamo la nostra importanza, il nostro valore, la nostra giustizia, e dire ma voglio anche Cristo. Non funziona quello. Infatti qui dice che Paolo aveva ritenuto tutto come tanta spazzatura per poter guadagnare Cristo ed essere trovato in lui. O tutto Cristo o niente. È come un uomo che ha vari rapporti con varie donne e poi trova una donna eccellente, una donna virtuosa. Lui non può solo prendere lei nella sua vita e tenere le altre donne. Non può. Devi considerare tutti quei rapporti come tanta spazzatura. Perché capisce, no, io voglio lei. Voglio un matrimonio con lei, ma è un matrimonio, non è che aggiungo lei a tutte le altre donne. Un matrimonio è no, sono spazzatura. Rinuncio a tutta quella vita. Per stare solo con lei, per cercare solo in lei la mia gioia, la mia soddisfazione, parlando umanamente. Ed è così con Cristo. Di natura, cerchiamo in noi stessi ad avere valore, cerchiamo di essere bravi, cerchiamo di meritare da Dio per conto nostro. Ma quando si capisce chi è Dio e che non si può arrivare a Dio per conto proprio, quando si capisce chi è Gesù, il Signore, ma anche il Salvatore di peccatori quali siamo noi, non si può solo aggiungere Cristo, bisogna abbandonare, smettere di aggrapparsi a tutto il resto e aggrapparsi totalmente ed eternamente a Gesù Cristo, considerare il resto come spazzatura perché mi ostacolava da cercare in Cristo solo. Paolo, come ognuno di noi, aveva cercato di guadagnare merito davanti a Dio, la salvezza, con una giustizia propria, ma ora egli sapeva, capiva che era impossibile e perciò considerava tutto quello in cui cercava il suo valore come tanta spazzatura. Sapeva di poter trovarsi in Cristo solamente e esclusivamente per mezzo della giustizia che si ha per fede in Gesù Cristo. La giustizia che viene da Dio. Paolo sapeva di non avere alcun valore suo da dare, aveva da ricevere. Paolo sapeva che nel cuore umano, nel tuo cuore, nel mio cuore, c'è spazio per solo un vero tesoro. Ricordate Matteo 6, Gesù dice: non si può servire Dio e Mammona? Ricchezze, o amerai uno e odierai l'altro, non puoi cercare l'approvazione degli uomini e l'approvazione di Dio. Non puoi cercare un tesoro nelle cose umane, le cose del mondo e anche in Dio. Non si può. Il cuore non ha spazio per due perché fanno concorrenza. E perciò Paolo guardava tutto quello che era il suo tesoro prima e diceva: questo è spazzatura per me. Poneva tutta la sua fede in Gesù Cristo. Perciò quando Paolo parla di rinunciare a tutto per guadagnare Cristo, guadagnare qui non vuol dire che io devo meritare Cristo, non intendeva quello per nulla, ma vuol dire che per godere Cristo, cioè smetto di fidarmi di quello che potevo fare io e mi fido di quello che ha fatto Gesù e guadagno lui per fede. Solamente confidando interamente in Gesù Cristo possiamo essere salvati. La giustizia che ci serve è la giustizia che è un dono da Dio fidandoci totalmente dell'opera di Gesù Cristo. Io voglio incoraggiare ciascuno di esaminarsi attentamente. Voglio dire a ciascuno, tu, esaminati, per essere sicuro che tutta la tua fede è in Gesù Cristo, che tu non stai cercando di dire, oh, devo fare meglio, perché così Dio mi guarderà con favore. Allora stai sperando nelle tue opere. Non potremo mai ubbidire abbastanza, per quanto l'ubbidienza è importante, non potremo mai fare abbastanza per poter stare nella presenza di Dio. Dobbiamo umiliarci e aggrapparci a Cristo e dire, Lui è la mia giustizia. La vita di ubbidienza è un frutto, non è quello che ci porta a Dio. Noi siamo riconciliati con Dio esclusivamente per mezzo di Gesù Cristo. Dal versetto 10, Paolo elenca, inizia ad elencare, alcuni dei benefici di essere trovati in Cristo. Cioè, lui ha già dichiarato l'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo. Ha già detto quella frase, io rinuncio a tutto per l'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo. E adesso spiega un pochettino cosa vuol dire. Dico, spiega un pochettino. Non si può spiegare. Una coppia che si sposano e hanno un figlio. Possono, dopo un'ora, il figlio è nato un'ora prima e tutti e due hanno potuto tenere il figlio, possono dopo un'ora aver sperimentato tutto quello che è coinvolto con avere un figlio? Dopo un'ora? Cioè, hanno il loro figlio, realmente hanno il loro figlio, è lì, presente, stanno a turni tenendolo in braccio, ma possono dire che adesso io conosco tutto quello che c'è da sapere di essere un genitore? No. E quando hanno 10 anni hai capito tutto? No. No, è una cosa che va avanti. E conoscere l'eccellenza di Cristo non è una cosa, ma sì, sì, ho già conosciuto. Io conosco Cristo. Va bene, conosci, tu sei genitore, ma non hai conosciuto ancora tutto. Leggo quello che Paolo dice di quello che volevo conoscere di Cristo. Versetto 10 e 11. Lui parlava prima, diceva, e quando diceva che aveva ritenuto tutte queste cose una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose, le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, e poi salto giù, per conoscere Lui. Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alle risurrezioni dai morti. In questi versetti Paolo parla di conoscere Cristo e poi più in dettaglio spiega di conoscere la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze. Ma cos'è questo? Quando la Bibbia parla di conoscere, conoscere Dio, conoscere Cristo, non sta parlando di una conoscenza intellettuale. In greco ci sono due parole separate. La conoscenza di cui parla la Bibbia è qualcosa che si vive, che si sperimenta. Per esempio, più volte nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, leggiamo che Adamo conobbe Eva, un uomo conobbe sua moglie, per descrivere conoscere intimamente, totalmente. In Genesi 17, avevo letto prima, Gesù pregando al Padre diceva la vita eterna è conoscere Dio. E conoscere Gesù Cristo. Non sto parlando di sapere dei fatti in un libro. Sto parlando di conoscerlo personalmente in un rapporto stretto e intimo che dura eternamente. E così quando Paolo parla di conoscere la potenza della sua risurrezione, non sta dicendo voglio capire intellettualmente di quella potenza, no, sta dicendo io voglio sperimentare quella potenza nella mia vita. Io voglio conoscere per esperienza in me la potenza di Dio che si è manifestato risuscitando Gesù Cristo. Pensate a quella potenza. La risurrezione di Cristo Gesù è stato incredibile, una manifestazione incredibile della potenza di Dio che ha preso dalla morte e ha fatto vivo vivere. Nella risurrezione Gesù vinse la morte, vinse il peccato, vinse Satana. Quale immensa potenza vediamo nella risurrezione di Cristo? Gli uomini non hanno questo potere. Quando un uomo, grande guerrigliero, muore, cosa succede? Può con la sua, non ha più potenza, stavo per dire, può con la sua potenza tornare in vita, non ha più potenza. Ma Gesù Cristo è tornato in vita. E Paolo voleva conoscere questa potenza. Voleva sperimentarla nella sua vita e anche noi abbiamo grande bisogno di conoscere per esperienza questa potenza. Consideriamo alcuni motivi per cui abbiamo bisogno di conoscere questo. Prima di tutto, per natura l'uomo non ha alcuna vera potenza spirituale. Perché? Perché è morto nel suo peccato. Abbiamo bisogno di essere vivificati. Un morto non grida per aiuto. Un morto non chiama il dottore, non chiama l'ambulanza. Una persona viva, ammalata magari sì, ma non un morto. Noi eravamo morti nei nostri peccati e Dio con la potenza che ha usato per risuscitare Gesù Cristo vivifica i morti affinché possano vedere il loro peccato, che possono credere in Gesù per essere giustificati. Leggiamo di questa vivificazione per mezzo della potenza di Dio, Romani 5, 6 a 9. Ve lo leggo. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno aderebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. E voglio leggere anche Efesini 2, 5 e 6. Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ci sono anche tanti altri versetti che parlano della potenza di Dio che opera in noi per salvarci e per tenerci salvati. È stata la potenza di Dio che Lui ha usato per risuscitare Gesù Cristo, che ci ha vivificati, siamo vivi per quella potenza e così conosciamo, ovvero sperimentiamo la potenza della risurrezione di Cristo nel fatto che ora siamo spiritualmente vivi. Ma c'è un altro aspetto di conoscere la potenza della risurrezione di Cristo. Vivere la vita cristiana vuol dire tenere gli occhi sul futuro, sull'eternità, non su quello che ci circonda. Infatti, quando è che scegliamo di peccare? Pensate, quando è che scegliamo il peccato è una scelta. Quando è che scegliamo di peccare? Scegliamo di peccare quando stiamo guardando alle false promesse del peccato anziché alle benedizioni eterne che Dio ha riservato per noi in Cristo. Il nostro orgoglio ci dice: no, non umiliarti, non arrenderti, perderai. È una bugia. E quando ci umiliamo, Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché cosa? Egli vi innalza al tempo opportuno. I piaceri del peccato che sono ingannevoli, anziché le benedizioni di Cristo che sono veri. Ogni scoraggiamento è il risultato di guardare alle difficoltà attuali e non alle ricchezze eterne che abbiamo in Cristo. Ogni paura è un risultato del guardare a qualche pericolo o problema reale o potenziale di questa vita e non guardare che Dio sta gestendo ogni problema per portare avanti la sua opera in noi. E quando conosciamo, sperimentiamo la potenza della risurrezione di Cristo, che possiamo guardare in avanti, Gesù, per la gioia che gli era posto davanti, sopportò, disprezzò le sofferenze della croce. E noi avremo gioia nelle prove quando per la potenza che abbiamo in Cristo guardiamo oltre. Non fissiamo lo sguardo in giù sulla valle che stiamo attraversando. Alziamo gli occhi e guardiamo in avanti quello che Dio ha comprato per noi in Cristo. E abbiamo la potenza della risurrezione di Cristo che opera in noi, che ci permette di fare questo. Grazie a Dio possiamo fare questo. Non è saltare sopra quella casa che non siamo capaci a fare, è Dio ci ha dato in Cristo la potenza di poter guardare a Cristo. Tu sei in Cristo, tu puoi guardare a Cristo. Oggi, in quello che stai passando, tu puoi guardare a Cristo. E se tu non sei in Cristo, innalza la tua testa e dici, Signore, salvami, e Dio opererà in te. Questo è incredibile. Tu che sei peccatore, se tu ti umili davanti a Dio e dici, Signore, guardami, basta, io non posso. Guardo a te. Perdonami, salvami per mezzo di Gesù Cristo, Dio lo fa. Paolo sapeva che doveva, l'unico modo di vivere era di vivere per mezzo della potenza di Dio manifestato nella risurrezione di Cristo. E perciò diceva, considero tutto spazzatura perché prima cercavo di farcela io, per conoscere fra l'altro la potenza della sua risurrezione, conoscere nella vittoria il suo peccato, conoscere la potenza di Dio nella vittoria sul mio peccato. E tu puoi conoscere questo. Ma conoscere veramente Cristo comprende anche conoscere la comunione con le sue sofferenze. Allora, di natura non vedremo avere comunione con le sofferenze di Cristo come qualcosa da desiderare. Ma in realtà è una grazia immensa. Paolo capiva che la più grande benedizione per un credente è di essere conformato all'immagine di Cristo. Non c'è nulla di paragonabile. Avere una vita bella, con belle cose e pochi problemi, non è la benedizione più grande. La benedizione più grande è essere conformato all'immagine di Gesù Cristo. Paolo capiva questo, perciò lui voleva conoscere, sperimentare ogni aspetto della vita di Cristo, volevo sperimentare la potenza della risurrezione di Cristo e volevo conoscere anche la comunione delle sofferenze di Cristo. Soffrire è una grazia. Romani 8:17 leggiamo, se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. È facile capire perché Paolo voleva conoscere la potenza della risurrezione di Cristo, ma perché voleva conoscere la comunione delle sue sofferenze? Perché lui voleva essere glorificato con Cristo. Nella lettera che ha scritto ai Colossesi, Paolo parla del suo modo di vedere le sofferenze di Cristo che fanno parte della vita di ogni vero credente. Leggo Colossesi 1:24. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Anche noi possiamo soffrire per il corpo di Cristo, ed è un privilegio. 1 Pietro 4,13. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Dice che nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, trovate grande gioia. Allora, voglio chiarire una cosa. Partecipare alle sofferenze di Cristo non ha nulla a che fare con pagare la condanna del peccato. Gesù Cristo ha pagato quel prezzo una volta per sempre sulla croce. Non c'è più da soffrire per i peccati. Gesù ha pagato quello. Invece ciò che rimane da soffrire sono le sofferenze per il corpo di Cristo, per la Chiesa, sia per credenti individuali, sia come Chiesa intera. Finché Cristo non ritornerà, ci saranno sofferenze da compiere per portare avanti l'opera di Cristo. E noi abbiamo il privilegio di partecipare all'opera di Cristo. Siamo chiamati a partecipare in queste sofferenze. Voglio leggere vari versetti che parlano di questo. Romani 8,17, 2 Corinzi 1,7, 2 Corinzi 4,10-11 e 2 Timoteo 3,12, che parlano delle sofferenze che fanno parte della vita di un vero credente. Ma Romani 8,17 ho già letto, quindi salto con 2 Corinzi 1,7. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. 2 Corinzi 4,10 e 11. Portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. 2 Timoteo 3,12. Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Avranno questa sofferenza. Come figli di Dio ci sono sofferenze da sopportare per Cristo. Ci sono le sofferenze da subire da un mondo che odia Cristo e odia il popolo di Cristo. Ci sono le sofferenze derivanti dalle persecuzioni. Ci sono le sofferenze da avere l'anima rattristata dal peccato intorno a noi e anche dal peccato dentro di noi. Essere veramente identificati con Cristo vuol dire essere identificati anche con le sofferenze di Cristo e non solamente con la sua gloria. Finché Gesù Cristo non ritornerà, ci sono sofferenze. Quando ritornerà, non ci saranno più sofferenze, non ci saranno più lacrime, ma Dio dimorerà in mezzo al suo popolo e lo vedremo faccia a faccia. In verità è un'immensa grazia soffrire per Cristo. Vi leggo in questa epistola, Filippesi. Abbiamo letto vari sermoni fa, Filippesi 1,29. Poiché a voi è stata data la grazia, per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. È una grazia credere in Gesù Cristo, ed è una grazia soffrire per Cristo. Se vogliamo conoscere le ricchezze della salvezza, anche noi dobbiamo desiderare con tutto il cuore la comunione, di conoscere la comunione delle sofferenze di Cristo. Tu stai pregando quello? Signore, farmi conoscere per esperienza la comunione delle sofferenze di Cristo? O tu stai cercando di correre lontano dalle sofferenze? Cioè, se tu stai cercando di correre verso Gesù Cristo, tu corri verso le sofferenze di Cristo. Se tu cerchi di evitare le sofferenze, tu stai allontanandoti da Gesù Cristo. Paolo continua e parla di un altro beneficio immenso che abbiamo quando conosciamo Cristo, ed è quello di diventare conforme a Cristo nella sua morte. Chi è in Cristo deve far morire ciò che in sé è carnale. Chi è in Cristo è morto al peccato, nel senso che non è più sotto il potere del peccato, è liberato dal potere del peccato. Perciò ora non è più schiavo, può mettere a morte il suo peccato giorno per giorno. Essendo conforme alla morte di Cristo vuol dire anche che la morte di Cristo conta come la nostra, in modo che la nostra condanna è pagata. Ascoltiamo qualche versetto che parla di questo. Inizio con Colossesi 3:5. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Fate morire, essere conformi a Cristo nella sua morte. Galati 2:20 abbiamo letto, ma rileggo pensando ad essere conformi a Cristo nella sua morte. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Poi Romani 6:4. Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. E finalmente Galati 5:24. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Considerando questi versetti e tanti altri, vediamo che mentre viviamo nei nostri corpi terreni, dobbiamo mettere alla morte, giorno per giorno, ciò che in noi è carnale. Dobbiamo morire al peccato e vivere a Cristo. Dobbiamo essere conformi a Cristo nella sua morte, come dovremo diventare conformi a Cristo nella sua santità. Questa è la vera vita cristiana. Questo è conoscere Cristo. Conoscere Cristo e continuare nel peccato non si possono vivere insieme. Non puoi dire, ma io conosco Cristo, e vai avanti nel tuo peccato. Cristo è santo. La morte fisica non è una cosa bella. Dio ha creato il mondo e tutto era buono e non c'era la morte fisica. La morte di Gesù Cristo sulla croce fu fisicamente una sofferenza terribile, c'era disprezzo dagli uomini, ma peggio di tutto c'era subire l'ira di Dio. Ma Cristo accettò volontariamente quella morte perché? Perché teneva gli occhi fissati sulla gloria che seguiva quella morte. Similmente morire al peccato ogni giorno e ai desideri della carne non è facile né è piacevole alla carne, altro che il peccato fa veramente parte di noi. Perciò morire al peccato è un combattimento. Però, come faceva Gesù, il segreto è di non guardare alle sofferenze, neanche le sofferenze che abbiamo quando facciamo morire il nostro peccato, ed è una sofferenza. Umiliarci è una grande sofferenza. Il nostro orgoglio non muore facilmente. E se io sto cercando di uccidere il mio orgoglio e mi umilio, io soffro nella mia carne. Questo è un esempio. Ma il segreto è fare come faceva Gesù. Non guardare a quella sofferenza, ma alzare gli occhi e guardare alla gioia che sta davanti a noi. Infatti, se abbiamo il nostro sguardo fissati sulla gioia che sta davanti nella presenza di Cristo, sapendo di avere l'eternità con Lui, diventare conforme alla sua morte diventa un enorme privilegio. Perché possiamo vedere la vittoria che ci porta. È un po' come una moglie che ha problemi fisici e non può avere figli, ma insieme al marito desidera figli, ma non vengono, non possono venire. E per anni è triste per questo. E poi un giorno un medico molto, molto in gamba, molto famoso, che ha una clinica privata estremamente costosa, sente di lei, ma lei non ha soldi. E lui paga per lei di venire nella sua clinica e sottoporsi a un trattamento che fanno lì, e dopo l'intervento torna a casa e rimane incinta. Quando arriva il giorno del parto, compreso tutti i dolori della gravidanza, lei dovrà soffrire le doglie. Però lei, guardando oltre le doglie, lei che desiderava figli, in questo esempio, per 15 anni desiderava figli, e lei rimane incinta e la gravidanza è molto difficile, eppure il bambino è sano. E quando arriva le doglie, lei ha terrore, avrebbe tornare indietro, o lei guarda le doglie come un privilegio? È da anni che voleva quello che quelle doglie avrebbero portato alla luce. E anche noi dovremmo considerare un privilegio immenso diventare conformi a Cristo nella sua morte, sapendo quello che produce in noi. Ci santifica. E Paolo desidera e cerca tutte queste cose per un traguardo ben chiaro. Leggo versetto 11. Lui fa tutto quello se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Paolo voleva giungere alla risurrezione dai morti. Cosa intende Paolo con la risurrezione dei morti? Lui sta parlando della risurrezione finale, quando i corpi dei morti in Cristo saranno risuscitati e trasformati. Al momento della morte fisica, le anime dei credenti vanno per essere con Cristo. Quindi i credenti in spirito vanno per essere con Cristo. I loro corpi restano nelle tombe al ritorno di Cristo. Quei corpi saranno risuscitati, trasformati e riuniti con le loro anime. Per poi, nei loro corpi trasformati, i credenti saranno sempre con Cristo e anche con Dio Padre. Quindi, quando Paolo dichiara che desidera giungere alla risurrezione dei morti, vuol dire che lui vuole passare l'eternità in cielo nella presenza di Dio, pienamente santificato, glorificato, trasformato. Paolo mirava al cielo, sapendo che nulla di questo mondo, nulla che il mondo ci offre, è minimamente paragonabile all'eternità con Cristo. E quando Paolo dice per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti, la frase in qualche modo, attenzione, non vuol dire che Paolo aveva qualche dubbio sulla sua salvezza. Invece sta mettendo in evidenza la difficoltà della vita cristiana e che dobbiamo lottare contro il nostro peccato. Ricordate quello che dice Paolo in Filippesi, questo libro, questa epistola, capitolo 2, 12-13. Lui dice: perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Compiere la salvezza bisogna fare con timore e tremore. ma è Dio che opera in noi il volere e l'operare. Quindi c'è questo senso che devo impegnarmi con tutto il cuore, ma poi mi riposo sapendo che è Dio che opera in me il volere e l'operare. Dobbiamo combattere il peccato per arrivare alla risurrezione dai morti, che Dio compierà in noi. Non ho finito il brano, ci sono ancora versetti, ma voglio fermarmi qui perché voglio incoraggiarci a meditare su queste cose. Ho detto a varie persone nelle ultime settimane che eravamo in America, prima che Dio ha guidato Gutenberg a inventare la macchina e la stampa, la Bibbia era molto molto raro, cioè era scritto a mano, quindi era una cosa estremamente costosa e una persona normale non poteva permettersi una Bibbia. Certamente non c'era nessuno dei mezzi moderni e le persone lavoravano solitamente 6 giorni alla settimana. Allora, quante sermoni alla settimana poteva sentire una persona normale all'epoca? Per secoli, quanti di solito? Uno. Non aveva libri, non aveva internet, aveva un sermone. Ma con un sermone, meditando su quelle verità per tutta la settimana, anziché riempire la testa con mille altre cose, meditando a fondo sulle stesse verità per 6 giorni dopo quella domenica, venivano cibati molto di più a volte di noi con tanti messaggini e versetti e mille versetti e auguri e saluti e così, tutti i giorni, che ci fa già per domenica sera dimenticare quello che abbiamo sentito domenica mattina. E onestamente, se togliessimo mille di quelle cose e meditassimo a fondo sulle verità, in modo che diventino veramente parte di noi, io sono convinto che ci sarebbe ancora di più grande beneficio. Allora, molto meglio riempirci delle cose di Dio tutti i giorni, cose nuove, che cose del mondo. Però dobbiamo non solo riempirci superficialmente, ma dobbiamo lasciare arrivare al cuore. E io quindi voglio lasciare questo brano pregando che lasceremo arrivare al cuore queste verità di oggi. Come si può in un sermone? Impossibile. In una vita di sermoni non possiamo andare a fondo su conoscere Cristo. Quante volte corriamo dietro a cose che non possono soddisfare i nostri cuori? Troppo spesso, anche mentre siamo salvati, cerchiamo di aggrapparci a quello che non può soddisfare e peggio ancora ci ostacola da Cristo. Se tu vuoi più di Cristo e di capire che Cristo vale più di tutto e di considerare spazio tuo dove cercavi il tuo valore, porre tutta la tua speranza in Cristo, desiderare la potenza di Dio in te, potenza non per risolvere i problemi, potenza per avere vittoria sul peccato, potenza di Dio della risurrezione di Cristo, quella potenza per conoscere più Cristo, per camminare in santità, per essere strumenti nelle mani di Dio, per compiere buone opere che portano frutto per l'eternità. Vuol dire voler conoscere la comunione delle sofferenze di Cristo. Signore, voglio conoscere quelle sofferenze per esperienza. Come la donna che desidera un figlio, voglio conoscere le doglie, perché voglio il frutto che producono. Signore, opera in me, voglio essere un strumento nelle tue mani per un'opera che vale per l'eternità. Buone opere costano. Buone opere non sono quando ho tempo avanzato, quando ho fatto tutte le cose per me e la mia famiglia e quello che avanza, vedo se posso fare qualcosa. Compiere buone opere è un sacrificio. Ma quando Dio si serve di noi, soddisfa il cuore. Esaminiamo bene la nostra vita. contempliamo l'eccellenza di Gesù Cristo, meritiamo sulle benedizioni eterne che ci aspettano nella presenza di Dio e di Cristo per tutta l'eternità. Meritiamo sulla comunione che possiamo avere adesso. Impegniamoci a godere le ricchezze della salvezza adesso, non a cercare di soddisfare il cuore in altre cose. Guardiamo più a Cristo, aiutiamoci a vicenda a vedere più di Cristo. Viviamo in modo da non vergognarci, ma di gioire già in Cristo. Non in quello che facciamo, ma in Cristo. Non focalizziamo su quello che dobbiamo fare, focalizziamo su Gesù Cristo e quello che Egli ha fatto per noi. O che Dio ci aiuti. Padre nostro, e di nuovo dico Padre, che parola perché è una realtà per mezzo di Gesù Cristo. Padre nostro, tu che sei glorioso, maestoso, santo, onnipotente, tu ci inviti a venire a te per mezzo di Gesù Cristo. E quando veniamo a te, tu vuoi che camminiamo con te tutti i giorni, che vediamo in te il nostro tesoro per mezzo di Gesù Cristo, appunto che consideriamo tutto quello che ci era importante come tanta spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovati in Lui, conoscere la potenza della risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, per arrivare alla risurrezione dei santi. Oh Padre, grazie che Tu hai operato e Tu hai iniziato la Tua buona opera in noi e Tu la porterai a compimento, ma noi vogliamo correre in avanti sempre di più verso Cristo. Vogliamo vedere Cristo, vogliamo cercare più di Cristo, vogliamo gioire in Cristo, vogliamo proclamare Cristo. Aiutaci a vedere quello che ci ostacola. Peccati? Assolutamente, ma anche quello che non è peccato. I pesi. Aiutaci a riconoscere tutto quello che ci rallenta. Aiutaci a riconoscere l'inganno del nostro peccato. Opera potentemente in noi che in Cristo, nella Tua potenza, possiamo combattere e vincere il nostro peccato giorno per giorno, per essere in stretta comunione con Te. Oh Padre, Tu sai quanto siamo deboli. Tu sai che a volte i problemi sono pesanti, ma Ti prego che ci aggrapperemo a Te e conosceremo la Tua potenza che opera in noi. Perché possiamo ogni cosa in Gesù Cristo che ci fortifica. Grazie per questo. Grazie per la Tua parola. Grazie per un Salvatore e Signore così. Grazie che ci ami. Continua la Tua opera. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.